proviamo un po' a fare qualche prova sonora. Stamattina, come abbiamo già detto, Pietro Trecagnoli ci presenterà il libro di sua scrittura, Non sono mai partito, libro ambientato nel presente, ma che ha un suo sguardo a un periodo storico determinato, che è quello del 1977, l'esperienza a cavallo nel rapimento Moro, e un'inchiesta il racconto di una pseudo inchiesta da parte del commissario Ascione, personaggio insomma ex commissario in pensione. Beh, leggetelo perché vale la pena prevalentemente, soprattutto e non prevalentemente, per quelli che sono i temi trattati e il ragionamento che la voce narrante fa di quegli anni, dei quali sono solito dire non bisogna avere rimpianti, non si dovrebbe avere rimpianto, perché non li abbiamo vissuti prevalentemente. Noi siamo un'altra cosa, siamo un'altra storia, dobbiamo essere un'altra storia, ma certamente che lasciano delle eredità, e le eredità dobbiamo saperle cogliere fondamentalmente. E quindi nulla, oggi siamo qui nello spazio di massa, mentre i nostri compagni sono a tentare di invalidare queste elezioni delle rappresentanze che non rappresentano niente e nessuno. Abbiamo la necessità oggi di essere qui per testimoniare che questo è uno spazio vivo, uno spazio di lotta, che questo è uno spazio che continua anche nella sua azione culturale e nella sua elaborazione politica attorno all'elaborazione culturale, ed è per questo che abbiamo scelto di ospitare Pietro qui alla radio. Speriamo che voi ascoltiate le nostre trasmissioni, le nostre parole, e quindi che facciate tesoro anche delle esperienze che qualcuno prima di noi, come noi tentiamo di fare, ha tentato di vivere il mondo in un altro modo. Con noi, oltre all'autore, il professor Tortora, il professor Borrelli e ovviamente Eleonora De Maio, che con me commenterà il libro. Io sono Sleeping Creep, sono in un certo senso la voce narrante di una buona parte delle operazioni di Radio di Massa. In realtà conduco solo un programma, ma mi occupo prevalentemente della radio, per chi di voi non ci ascolta da sempre. Oggi insomma abbiamo questo impegno con Pietro e tentiamo di cominciare al più presto. Io vi lascio un po' di playlist dalla periferica audio di Pietro, che tra l'altro ha fatto questa operazione simpatica, che a mio avviso va fatta quando è il caso di mettere una playlist al termine del suo libro, e nella playlist c'è musica di quel periodo, prevalentemente musica di un certo tipo. Ci sono gli America, ci sono gli Eagles, ci sono quelli che hanno segnato la sua di esperienza politica. Noi magari ci dovremmo mettere, che ne so, Erpiotta con queste, cioè, insomma, non so, queste cose le dovete chiedere a chi è un po' più anarchico e disobbediente di me. Io sono troppo settario. Allora diamo ancora qualche minuto e continuiamo ad ascoltare un po' di musica. Siamo qui, siamo pronti a cominciare. Siamo Sempre qui dallo spazio di massa. E allora facciamo un minimo di presentazione. Questo spazio è stato occupato al termine dell'occupazione della facoltà di lettere dove ci troviamo. Questo spazio è stato occupato perché divenisse un laboratorio politico e consorti alterne tenta di esserlo, uno spazio politico nel quale elaborare una forma altra fondamentalmente di università. E l'esigenza era forte perché l'università com'è è a pezzi, continua ad essere a pezzi e continua nonostante il freno alla manovra finanziaria, perché poi, come forse molti di voi sapranno, in realtà era una manovra finanziaria, è una risposta alla manovra finanziaria, alla 133 e poi il DDL 180, eccetera, eccetera. Sono manovre che sono in realtà cambi strutturali, trasformazioni strutturali dell'università e della ricerca, ma anche della scuola, che vengono mascherati da tagli. E questa cosa qui ovviamente non ha alcun rispetto per quello che è l'autonomia dell'università e l'autonomia del sapere e della conoscenza. Ma è un'università che già così com'era non ci piace, continua a non piacerci perché è un'università vuota. Allora, se voi siete il vuoto, se voi volete il vuoto, noi facciamo il pieno e tentiamo di riempire gli spazi che lasciate vuoti, come questo, perché questa era una biblioteca, quando di biblioteca avevamo ancora il diritto. Attualmente ovviamente la biblioteca riaprirà forse tra 2 anni a Piazza Bellini, non si sa se, e questo spazio rimaneva vuoto ed era vuoto da circa 1 anno. Ci siamo confrontati una sera se era il caso o meno di continuare l'occupazione, e ci siamo resi conto che probabilmente aveva molto più senso utilizzare come server. Noi abbiamo tentato di usare questo termine quando abbiamo parlato di occupazione, la nostra occupazione di Porta di Massa doveva essere un server per il movimento, e abbiamo deciso di fare di questa postazione un server. Abbiamo una radio la quale stiamo trasmettendo in questo momento, abbiamo dei laboratori teatrali, dei laboratori sulla didattica, dei laboratori sulla comunicazione, e stiamo tentando di fare un lavoro sull'università, di ricominciare ad occuparci dell'università dal punto di vista studentesco, da un punto di vista autonomo, di un soggetto che è da formare e in formazione. Ed è in quest'ottica, e nell'ottica della costruzione di un nuovo sapere, del confronto anche con quelle che sono state le esperienze politiche precedenti, che abbiamo il piacere di avere con noi Pietro Treccagnoli, che col suo libro ci ha fatto, almeno a noi che l'abbiamo letto, abbiamo avuto il piacere di leggerlo in anteprima più o meno, la possibilità di confrontarci con un modo di vivere che noi non abbiamo conosciuto, ma non perché non l'abbiamo mai incontrato. Tanti dei nostri padri, tanti dei nostri zii, tanti dei nostri amici di famiglia hanno fatto il 77, o quelli che non hanno fatto il 68, eccetera, eccetera. Però di cosa si respirava effettivamente in quegli anni, purtroppo nei loro racconti, o almeno nella maggior parte di questi, quello che trionfa è un senso di sconfitta. Pietro, secondo me, riesce a superare il senso di sconfitta e a darci l'idea di qual era proprio il senso di essere lì in quel momento. E credo che questo sia il pregio più grande di Non sono mai partito. Ma adesso penso che sia più opportuno dare la parola a lui, quindi vai Pietro.
No, direttamente io. No, un passaggio con...
Allora, un minimo di parole per la presentazione dell'evento, che vorrei ricordare, questa è la prima presentazione in assoluto che avviene di questo volume. Altre sono state preannunciate, una si farà sicuramente alla Feltrinelli, un'altra mi pare che si farà ancora da Loffredo. La formula dell'incontro, questo lo vorrei dire proprio in forma ufficiale e semplicemente sotto la mia responsabilità, sono io che l'ho pensato in questo modo, l'ho pensato proprio come una forma di interlocuzione tra l'autore del libro e i giovani del nostro tempo, e dei giovani in mobilitazione qui proprio concretamente nelle nostre università, e anche allo scopo di, così di, nel, come dire, nel desiderio di favorire in loro una riflessione e una presa di coscienza ancora più matura in forza del confronto dialettico con generazioni di altri tempi e con mobilitazioni di altri tempi. Quindi lo scopo non è quello di discutere del libro, ma di discutere sul libro, o meglio vorrei dire di discutere a partire dal libro, appunto a discutere con l'autore, che è Pietro Treccagnoli, qui presente. Ci sarà appunto Gianfranco Borrelli, che è docente presso la nostra facoltà, e con Eleonora De Maio e con Federico Simonetti, che sono appunto due studenti che hanno in qualche modo segnato anche, hanno dato, come dire, forma alta anche alla manifestazione di protesta contro queste improvvide, questi disegni improvvidi di riforma dell'università e di... Comunque il libro Non sono mai partito è la storia, una storia che si svolge negli anni 77-78, anni in cui sono avvenute tante cose. Non voglio ricordarle adesso perché credo che le ricorderà meglio di me Pietro Treccagnoli. Tra l'altro c'è stato il rapimento Moro, e nella storia che viene raccontata i personaggi sono pochi, pochissimi, vorrei dire, riducendo proprio al massimo, Ascione, un commissario in pensione, e Serafine, il giovane fricchettone che scompare nel nulla inseguendo un velleitario progetto, quello di liberare Moro. Poi c'è pure il narratore che in fondo è la voce di Pietro, la voce esplicita di Pietro, che pensa, ripensa, commenta e mette sulla pagina poi le cose, che i suoi pensieri, i suoi commenti, rivive il suo passato, riflette sul presente, su quello che ha guadagnato ma anche su quello che ha lasciato per strada, e soprattutto si emoziona, anche un'emozione contenuta come nel suo stile anche di persona. E poi addirittura si inceppa, e questo si vede bene dal romanzo, quando di quel passato che lui ha vissuto e che viene a raccontare, poi è chiamato a rendere conto ora, ai nostri tempi, sotto la pressione, come dire, della tenera curiosità della figlia, è chiamato a rendere conto. È sempre un momento duro per chiunque genitore o docente che sia, della propria vita, delle proprie scelte, delle proprie illusioni, delle proprie aspirazioni, eccetera. I due personaggi principali, vorrei dire, appunto il commissario e Serafino, hanno un'importanza inversamente proporzionale alla loro presenza sulla scena del racconto, cioè domina, stradomina questo commissario Ascione, ma in realtà, come in ogni forma, Pietro conosce bene la retorica, l'arte retorica, che anche appunto e soprattutto l'arte del narrare per persuadere, del raccontare in modo persuasivo, e in realtà quello che conta è l'assente, cioè lo scomparso, è Serafino. Perché Serafino? Perché dunque lui è il vero protagonista, cioè colui il quale che non ti esce mai di mente in ogni momento del romanzo, anche se non si parla di lui, anche se appunto la scena è occupata dall'ingombrante Ascione. L'assenza, vorrei ricordare, è una tecnica retorica, l'assenza evoca, cioè il presente evoca l'assente e ne dà rilievo, ne dà spessore, lo rende importante all'occhio del destinatario della comunicazione. Allora, che cosa evoca questa assenza di Serafino? Ecco, una generazione che si perde, Pietro l'ha detto, una generazione che si è perduta, che si è perduta da sola, dice ad un certo momento nel libro. Quindi Una generazione però, voglio dire, con poche idee, ma anche piena di suggestioni, una generazione beffarda fino alla paranoia, ma mossa da una incontenibile voglia di libertà, tutta la libertà possibile, è anche una generazione che vive nella convinzione che il proprio presente sta solamente aprendo delle prospettive esaltanti di futuro, un futuro che nella percezione non dovrà assolutamente disattendere le attese appunto di chi sta vivendo quel momento. Una stagione comunque di rifiuti preconfezionati, di modelli di esistenza, di maldestri tentativi di autoformazione, di speranze qualche volta velleitarie, ma sempre testarde. È una stagione che avverte, una stagione di giovani, una gioventù che avverte di essere ad un punto di svolta, segnata anche dalla fine dei grandi miti. Anche il mito del 68 viene ridotto in bottiglia e si sente qualche eco, diciamo, proprio nel volume. Appunto, ognuno prende poi confidenza col suo sé e lo modella, lo configura attraverso le esperienze che via via va facendo, e soprattutto anche con la riappropriazione del proprio corpo, un corpo che viene sottoposto, lo si vede anche dal romanzo, sottoposto a stress proprio per misurarne la consistenza, la resistenza, ma anche gratificandolo di piaceri, di gioie, e soprattutto di quei piaceri che sono pensati e anche vissuti come trasgressivi. Appunto, non importa il futuro, questo è il segno, il messaggio che passa a caratterizzare questa generazione: non importa il futuro, che sarà sarà, quello che importa è il presente, uscire ora da queste noie di una routine asfissiante e prendere delle decisioni che in qualche modo segnano poi uno scarto nella propria vita. Ecco, questo sulla base di questa delle cose che vengono dette in questo libro, io ho desiderato proprio che Pietro si confrontasse con i giovani che adesso stanno vivendo un momento che loro avvertono di svolta, un momento diciamo che su tutti i fronti li vede impegnati in questo momento, che sta passando un periodo di autoidentificazione, di elaborazione di scenari futuri, proprio come la generazione del 77-78. Poi avrei voluto, appunto, e perciò poi ho coinvolto anche l'amica e collega Borrelli, che a parte, insomma, che ha vissuto la stagione del 68, l'ha vissuta a pieno, ma anche abbastanza recentemente, qualche decina di anni fa, ho organizzato una bellissima mostra sul 68 che è stata ospitata alla Biblioteca Nazionale, a cui ha seguito poi l'organizzazione anche di incontri con la mobilitazione anche di artisti dell'epoca, che hanno reso conto del loro impegno attraverso l'arte, del ripensamento dell'arte. Ecco, avrei preferito che anche Pietro, ma anche i ragazzi stessi, si confrontassero con questo mito abbandonato, appunto, del 68, che tuttavia per noi che in qualche modo ne abbiamo fatto esperienza, ci ha segnati, insomma, più o meno ha segnato anche per noi un punto di svolta, un nuovo modo di concepire non solo i rapporti con le istituzioni, ma anche i rapporti tra di noi proprio. Allora io, scusate, sono stato fin troppo lungo, voglio adesso lasciare la parola, magari... No, facciamo... Non sfuggiamo, allora io darei la parola a Pietro perché ci parli del romanzo, poi dopo la passiamo a Gianfranco perché così... No, poi prenderà la parola alla fine. No, ma parliamo del
Beh, allora, io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i ragazzi che ci ospitano, perché diciamo la loro curiosità e anche il loro entusiasmo mi gratifica e la sento già come un premio per quello che ho provato a ripensare io riflettendo su quegli anni. Mi piace molto che la prima volta che presentiamo questo libro sia qua, sia diciamo in un'aula grande, diciamo, noi siamo pochi però siamo molto motivati. Scusate, il telefono, questo è, diciamo, sarà uno dei temi da questa modernità invasiva, cioè nel romanzo si parla anche di una modernità invasiva, e quindi io provo a spegnerlo se ci riesco. Allora, quindi mi piace presentarlo qui perché poi alle pareti vedo immagini di quegli anni. Io ho visto, visto per la prima volta le immagini del corpo di Francesco Lorusso, che era il militante di lotta continua che fu ucciso a Bologna l'11 marzo del 77. Giorgiana Masi, un'immagine che ormai diciamo è consegnata ai libri di storia. Quindi in questo ambiente trovo che Serafino si sarebbe, il primo Serafino del mio romanzo, si sarebbe trovato molto a suo agio. Allora, io in realtà quando si scrive un romanzo, io non sono un romanziere, ho scritto due romanzi, però insomma, voglio dire, non sono un romanziere, sono un giornalista, quindi mi confronto con la... Il mio lavoro, la mia professione è il giornalista, quindi io mi confronto con la realtà immediata. Raccontare, quando mi viene voglia di raccontare qualche altra cosa, appunto poi mi rifugio in cose completamente diverse. E quindi avevo scritto questo romanzo ripensando a quegli anni. Forse la motivazione nasceva realmente dal dover spiegare a qualcuno che è molto giovane, più giovane anche di loro, cosa significava essere giovani negli anni 70, nella fine degli anni 70. È qualcosa che poi si perde, qualcosa che diciamo si è già perso. L'immagine di Geppino, che diceva che è una generazione perduta, questo è quello che ci ha fortemente caratterizzato come giovani che avevano 20 anni nel 77, oppure ne avevano anche molto di meno, o comunque vivevano quegli anni. Io li ho vissuti come studente medio, come si dice studente medio, allora si dice come il liceale, quindi quegli anni io li ho vissuti negli ultimi anni del liceo. E cosa significa? Quella generazione è una generazione che non sta nei luoghi di potere, o perlomeno in luoghi di potere visibili. Rispetto a quello che diciamo si continua a dire, poi non so se è vero, poi magari il professor Borrelli ce lo spiegherà, che della generazione del 68 ha egemonizzato poi i mezzi di comunicazione e tante altre cose, la generazione del 77 è una generazione di cui sembra non ci siano tracce, se non nelle prigioni di Stato, insomma, perché molti sono poi diventati dei terroristi, o nei nudi elenchi dei morti per overdose, insomma, sembra realmente una generazione che non abbia lasciato un segno in niente. E quindi poteva essere anche una generazione che si perdeva completamente. Intanto era stata la mia giovinezza, insomma, quindi è un libro che ha una venatura un po' malinconica, un po' nostalgica. Per sfuggire a questo io ho un alter ego che è il commissario Ascione, che magari ha letto l'altro romanzo, che ha letto questo, insomma, che è un personaggio politicamente scorretto, molto volgare, omofobo, cioè un personaggio che mi serviva a portare alla realtà di plastica di oggi, cos'è in realtà la politica oggi. E devo dire che il romanzo è stato scritto molto, diciamo, è stato finito qualche mese fa, insomma diversi mesi fa, però poi sono rimasto molto colpito da una cosa che ci tenevo a dire, che ho detto anche altre volte in privato parlando con altre persone. Nel romanzo si intreccia il rapimento Moro, cioè questo fricchettone che, lo dico subito perché tanto è detto nelle prime pagine, un fricchettone diciamo che decide nel giorno in cui viene annunciato il con un falso comunicato dell'IBR che Moro era nel lago della Duchessa, il corpo di Moro è nato dello stesso, decide di andare a liberare Aldo Moro perché lui è convinto che non è morto, deve andarlo a liberare. Cioè questo cortocircuito tra un'area creativa molto, molto sbrindellata, gli indiani metropolitani, tutte cose che non so se adesso hanno un significato, però per noi erano molto forti, un'area diciamo non di militanza e di organizzazione, volesse andare a sfidare la parte più organizzata del movimento di quegli anni, mi sembrava uno spunto divertente, insomma. Però anche molto strano, cioè come poi tutto questo si trasformerà nella parte del romanzo con qualcosa che si intreccia in un reality show. Però poi la realtà è andata più avanti, cioè nel senso, quando io ho visto che Vladimir Luxuria partecipava all'Isola dei Famosi, la vinceva, che il quotidiano del partito di Rifondazione Comunista lo prendeva come una grande vittoria della sinistra, io ho detto vabbè, bingo, cioè nel senso che io ho predetto qualcosa che magari non è in quella forma lì, però è così, cioè alla fine il reality show si... Però io non so se è giusto o meno, voglio dire... no, non lo vorrei dire, resta appesa, però in realtà è qualcosa che è venuta da sé, insomma, poi quando uno scrive qualcosa che non è, che per me è più lungo di due cartelle e mezzo, ti perdi, nel senso che poi cominci ad andare, diciamo, a navigare per altre strade. Io volevo aggiungere su un'altra cosa, che poi magari ci sono, perché voglio magari riprendere un breve intervento dopo. La grande differenza, poi, per fare portare un discorso un po' su un minimo di analisi storica che nel libro non c'è, il libro non è un saggio, nel libro ci sono molte cose che non sono poi spiegate bene, c'è molta musica, perché poi la musica era qualcosa in cui ci si divideva, allora sembra strano, cioè allora era netto, cioè tu potevi, su un gruppo musicale ci si divideva a morte, molto più che su questioni anche di ragazze, ci si poteva, persone venivano emarginate perché magari ascoltavano i Genesis, cioè cose che diciamo adesso sembrano irreali, però ci si divideva sulla musica, quindi la musica era un po' il paesaggio dove, nel quale poi ambientavamo tutta una serie di nostri desideri di nostri sogni, illusioni, ma anche di pratica politica, cioè allora c'era la grande definizione tra musica impegnata e musica commerciale, insomma, io direi era fondamentale, non potevi ascoltare Lucio Battisti, non tanto perché era considerato fascista o meno, che poi insomma, non è neanche vero, ma solo perché era commerciale, ma dovevi ascoltare delle cose lagnosissime, poi a casa insomma col vecchio giradischi, con la puntina, ti sentivi tutto quello che ti piaceva, anche Donna Summer e Grace Jones, insomma, però ufficialmente tu sentivi le canzoni più, i testi più impossibili, le canzoni più incredibili, che per fortuna si sono perse, che per fortuna si sono perse. L'unica cosa appunto che voglio dire, poi realmente finisco, cioè noi vivevamo in una dimensione in cui tutto il nostro futuro c'era, perché eravamo dentro un percorso che era stato aperto nel 68. Noi sentivamo di essere i fratelli di quella generazione un po' più grande di noi, quindi noi proseguivamo un discorso che non si era ancora interrotto, che andava avanti, che proseguiva, e che quindi avevamo un futuro, ma avevamo tanto di quel futuro che potevamo anche non volerlo, mentre invece uno degli slogan di questo movimento è che non rubateci il futuro, mentre invece noi il futuro lo volevamo proprio disperdere, cioè non ci interessava, era qualcosa che, perché non ci interessava? Perché era qualcosa che avevamo già, qualcuno ce lo stava scrivendo e noi ce lo stavamo scrivendo, avevamo questa grande forza. Poi all'improvviso, per tutta una generazione, per quella generazione lì, piomba addosso il frutto di tutti questi anni, che era, diciamo, anni in cui di grande smarrimento, di grandi illusioni, che era poi stato il sequestro Moro con le leggi, perché non è stato il sequestro Moro in sé, è stato quello che poi Cossiga e tutto, diciamo, il sistema del potere di allora ha creato attorno al movimento, il vuoto che è stato creato con leggi molto severe, dove per la prima volta c'era un attacco a delle libertà individuali, mentre invece noi stavamo in un processo in cui c'era stata la legge sull'aborto, il referendum, cioè la legge sul divorzio, il referendum sul divorzio, c'era, è vero, lo stragismo, c'era, diciamo, però noi stavamo in un conflitto e quindi qualcosa che comunque ci portava avanti. Beh, tutto questo è finito traumaticamente con quegli anni, e quindi diciamo precocemente abbiamo dovuto fare i conti con il riflusso, con la maturità. Abbiamo dovuto, e quindi il futuro in un certo senso si è spezzato. Mentre invece tutta la generazione del movimento, prima della Pantera e poi dell'Onda, viene dopo dei periodi in cui in mezzo non succedeva niente. E quindi loro hanno, voi, insomma, io immagino, voi, quelli della Pantera, hanno il senso che qualcosa si può interrompere, non è un processo di magnifiche sorti e progressive, dove comunque vai sempre avanti, ma il futuro fa delle strane curve, si spezza, e questo, diciamo, poi magari mi piace ascoltare da voi, capire che reazioni porta. Noi, insomma, abbiamo vissuto, diciamo, forse il 78, nel 78 era già finito il Novecento italiano, mentre poi il Novecento del mondo è finito nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, eccetera. Però in Italia il Novecento è finito forse nel 78, il secolo breve è finito molto prima, perché ci siamo resi conto che poi c'era l'edonismo reganiano, c'era tutto qualche altra cosa di cui noi non eravamo più protagonisti. Sì.
Vabbè, scusate questa forma. Dunque, devo dire che mi assumo anche la responsabilità della scelta degli interlocutori. Sono io che ho pensato a Gianfranco Barelli e che ho pensato pure a questi due giovani, che sono bravissimi. Naturalmente di ragazzi bravi ne abbiamo tantissimi, ma io li ho sentiti parlare, li ho sentiti muoversi, li ho visti agire, proprio li ho visti muoversi, agire. E veramente sono restato ammirato. Sono sicuro, del resto qualche saggio già l'abbiamo avuto in un incontro che abbiamo avuto ieri con loro, sono sicuro che daranno anche, come dire, riflessioni preziose a tutto l'editorio, perché sono ragazzi che pensano e sono ragazzi che amano anche fare i conti con l'alterità, diciamo, con quelli che rappresentano le generazioni dei loro padri e magari anche dei loro nonni a questo punto, tra cui ci mettiamo noi. Allora, passo la parola adesso a Gianfranco Borrelli. Naturalmente lui pure farà i conti, diciamo, il 68, al vaglio del 77, ma soprattutto al vaglio delle provocazioni e delle sollecitazioni che sta offrendo adesso questo movimento dell'onda. La parola a Gianfranco.
Bene, mi fa piacere davvero stare con voi, come dire, e cogliere l'occasione della presentazione, diciamo, di questo romanzo di Pietro Treccagnoli per discutere di cose che ci stanno vicine. Beh, sì, perché devo dire che questo 2008, tutto sommato, per le cose che ci stanno vicino, per le persone che sono in movimento, è, come dire, ci offre una prospettiva delle pratiche davvero interessanti. Partendo dalla nostra presenza, ora vengo da un seminario su Marx e la mondializzazione, ho dovuto smettere di stare là, è un bel seminario che da 2 o 3 mesi ha impiantato un lavoro di ricerca, di teoria, una ripresa di Carlo Marx alla luce della crisi del marxismo, eccetera, eccetera. A via Mezzocannone, qual è il 16, quello in alto, praticamente c'è un'occupazione che mette in discussione, io ho visto, ho letto, diciamo, il documento, sì, quello che è stato affisso sulle colonne, è molto interessante, se la prende col rettore e dice tu vai a convocare, diciamo, le elezioni laddove oggi c'è un problema enorme, che è quello proprio della crisi della rappresentanza. È molto interessante questa storia. In fondo nel 68, nel 67 anzi, a partire da giugno-luglio 67, noi partivamo proprio dalla crisi effettiva delle rappresentanze dell'ORUN, del famoso la rappresentanza organizzata degli studenti nelle università. Ed effettivamente capisco, diciamo, c'è una mossa politica molto dura ora che viene da parte del movimento degli studenti con questa occupazione di quel luogo, c'è uno scontro in atto, c'è una logica dietro. Come dire, gli studenti sosterranno, diciamo, i loro buon motivi politici di questa storia, perché la cosa interessante di quello che stiamo vivendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, è che finalmente viene fuori, si rende visibile che cosa? Due domande, una di politica e una di teoria. Una di politica, perché cavolo, voglio dire, stiamo vivendo una situazione in Italia, nelle democrazie occidentali, dove veramente la politica è diventata tutto, è diventata antipolitica, politica e bla bla bla. C'è un problema effettivo comunque invece di mancanza, di assenza di politica. Certo, non andiamo ad identificare la politica con il teatrino italiano oppure con le cose di Bush da una parte. E dall'altra parte c'è un bisogno di teoria, perché non voglio ripetere, come dire, le cose che fanno riferimento ad un marxismo-leninismo così di superficie, ma effettivamente senza teoria, senza capacità, come dire, di illustrare, di dare sostanza a un progetto teorico, ma dove va a finire la politica? Questo Partito Democratico dove va? Lo dico proprio in maniera molto, molto esplicita e diretta. E allora, in questo contesto, in questa bella sala, guardate, questa è un'opera preziosa di restauro, diciamo, di un'archeologia industriale che poi, voi sapete, si è andata ad infilare nel chiostro, diciamo, di San Pietro Martire, e trovo un luogo davvero molto bello che gli studenti hanno fatto proprio e che hanno reso finalmente vivibile, perché quando uno veniva qua, una volta c'era una libreria, poi hanno levato la biblioteca, era un luogo del tutto impersonale. Ora uno viene qua e trova, diciamo, delle cose a dimensione, diciamo, del vissuto. Ma ora andiamo al libro di Pietro. Io ho l'impressione, diciamo, che sia un romanzo di sicuro successo, si legge, come dire, tutto d'un fiato. Intanto per i registri, parlo, diciamo, in linea di partenza, come dire, della strumentazione che rende effettivamente, come dire, vivo e interessante alla lettura questo libro. I registri, i linguaggi, diciamo, che vengono utilizzati da una parte sono la musica, non mi trattengo su questo, mi intendo un po' di musica, però vedo proprio che c'è una intelaiatura, una rete. i due linguaggi, musica e scrittura stanno insieme, sempre insieme. Non è una cosa originale, per carità, cioè è un registro, diciamo, narrativo che viene anche oramai utilizzato, ci stanno tantissime esperienze, però, diciamo, mi sembra interessante. E poi un utilizzo particolare, diciamo, di quel linguaggio vivo che è il napoletano. Anche qua, diciamo, come dire, non è una cosa nuova, però ci stanno alcune modalità, diciamo, di intervenire nell'utilizzazione, intanto di alcune espressioni. Sta parlando di una cosa, scivola, diciamo, con immediatezza qualcosa che noi diremmo come un'espressione anche dura, bella, pesante, una bella mala parola, diciamo, rispetto, diciamo, al contesto descrittivo, eccetera, eccetera. Ma poi, come dire, c'è effettivamente un'attenzione alla lingua che mi ha colpito, questa volta un'attenzione meditata, per esempio quando Ascione in una camera d'albergo s'arravoglia intorno a una forchetta, diciamo, quei mille pensieri che lo stanno tormentando. È bella questa storia, cioè riferire, diciamo, di questi spaghetti e di questa nostra vita vissuta napoletana come qualcosa che prende il corpo e in particolare la mente. Certo, qua c'è un elemento specifico, diciamo, di natura, come dire, di critica letteraria, di registro letterario. Io non sono un esperto su questo campo, cioè perché Pietro utilizza questo filone, questo genere, che non è quello del giallo, nemmeno del noir, però in qualche modo riprende, diciamo, una forma che viene utilizzata fortemente negli ultimi decenni, no? In maniera molto ironica, per carità, laddove c'è un punto interrogativo al quale si vuole dare una risposta in termini, come dire, di un disvelamento finale, perché accade pure questo, non so se è il caso di dirlo, diceva Geppino di non farlo ancora, dove appunto c'è una trama che appunto attraverso una serie di interrogativi precipita in un punto finale. Oggi c'è chi dice che oramai questo tipo di genere letterario è superato da un altro tipo di genere letterario, un grosso dibattito che viene dall'ambiente anglo-americano, e l'epica sarebbe, diciamo, il romanzo epico che oramai avrebbe negli ultimi anni assunto il primato, ma questo non ce ne frega molto. Andando ai contenuti, e qua il punto, qua forse possiamo discutere su qualche elemento di interessante. Pietro mette al centro, avete sentito, un periodo tremendo per la nostra storia, 77 e 78. Il 77 certamente è la fine, il termine finale di una stagione di lotta. È un termine finale, diciamo, di un ciclo di lotte operaie. Su questo, diciamo, la dimensione conflittuale nella società ha cercato, a partire dagli inizi degli anni 60, di costruire tanto. Penso che alla fine, nel 77, vedete l'immagine, due avvenimenti, l'immagine di Lama che viene praticamente mandato via, perché, cioè, come dire, proprio il palco, ve li ricordate la famosa immagine, viene proprio distrutto quasi, diciamo, all'interno della Sapienza, e poi la famosa manifestazione, diciamo, se ben ricordo, del marzo di quell'anno, alla quale partecipai pure io, che vide proprio la divisione, da una parte il movimento tradizionale, quello che appunto partiva dal 68, e la nuova autonomia che, come dire, enfatizzava l'elemento della lotta armata, dell'intervento di forza, per introdurre alla fine qualche possibile ancora trasformazione, ma si vedeva che era solamente, diciamo, una scena. Certo, è da discutere il modo in cui Pietro ricostruisce il 77, lo fa a partire dal punto, diciamo, centrale, importante del vissuto. Io voglio leggere, faccio questo esperimento con noi, leggo una pagina, quando poi vi siete scocciati, diciamo, me lo dite e io sospendo, però voglio riprendere questa pagina perché... secondo me ci porta ad alcune considerazioni interessanti. La rivoluzione eravamo noi, ecco tutto. La rivoluzione era quello che potevamo prenderci con il nostro corpo, che comprendeva anche il cervello. Eravamo tutto corpo. Questa era la rivoluzione nostra. Il personale, il politico. Il personale è politico. E sì, era uno slogan che manco capiamo come si doveva capire. come dire, bella confessione, personale e politica, nemmeno si riusciva a capire quello che era, però si praticava attraverso il corpo questo personale, una grande differenza rispetto al 68, 67 e 68 delle analisi, amici cari e compagni. Voglio dire, davvero c'era un approfondimento proprio di teoria, riferimento da Marcuse e la lettura, diciamo, del Capitale, oggi parlavamo dei Grundrisse tradotti proprio nel 68, una cosa, no, il 77 è un'altra storia, è questo che racconta Pietro. Per noi scivolati nella vita inconsapevolmente come da una striscia di Andrea Pazienza significava solo una cosa: parlo dei cazzi miei e mi faccio i cazzi miei, anche se a voi non me ne fotte un cazzo, il personale politico e sono io. Bello innanzitutto il riferimento a Andrea Pazienza, è un personaggio eccezionale Andrea Pazienza, quello voi non vi ricordate quando uscivano questi giornali fatti da Andrea Pazienza, una volta uscì uno che non qual era, che praticamente avevano il male, avevano arrestato Andreotti, cioè una cosa, ma effettivamente imitavo, voi lo sapete, le testate, e noi andavamo a leggere, la gente leggeva queste cose incredibili, per un attimo ci credeva, era una cosa eccezionale. Però ecco il punto importante, il personale politico io sono io, ecco questo, su questo voglio portare la vostra riflessione, la singolarità, ecco secondo me questo è un punto importante. Il 77 è il punto di approdo di un percorso di singolarità. Le malinconie di Francesco Guccini e l'angoscia di Claudio Lolli ci sfinivano. Guccini non l'ho mai amato particolarmente, Claudio Lolli veramente faceva delle canzoni tristissime, però le cantavamo in maniera appassionata, qualcuno le ricordo ancora, ma mi sono rimaste nel. Gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo. E poi parole, come dicevano Mine Alberto Lupo, eccetera, eccetera. Parole, ma il corpo era la nostra rivoluzione, altro che pugnette a sette note invece che a cinque dita. C'eravamo noi al centro di tutto, una canna pensante. Ecco. Il 77 io in fondo mi trovo, diciamo, con questo tipo di rappresentazione, la trovo un po' estrema, d'altronde giustamente lui dice non faccio storia. È una cosa interessante perché il 77, diciamo, io lo ricordo come il termine finale di una stagione di lotta, lo ricordo anche nelle espressioni tragiche, perché nel 77 e a partire dal 76 c'è una serie, come dire, c'è un malessere, la famosa malinconia, no? Una sofferenza che prende, ma questo fa parte di studi oramai affermati, che prende quando gli elementi della rivoluzione, della trasformazione non sono andati. Allora noi leggevamo, qualcuno di voi Pianzane se lo ricorda, nelle lettere a lotta continua per questi due anni, soprattutto tra gli anni 76-77, la serie dei suicidi enormi che avvenivano, guardate, una tragedia. La gente si ammazza, io ricordo di compagni a Napoli che si sono fatti fuori, compagni operai, sia ben chiaro, non compagni intellettuali, perché vivevano la fine di una stagione di lotta. Però voglio dire, quello che mi sembra Pietro faccia venire fuori, io lo prendo al volo, perché questa è la cosa importante, termina una stagione di lotta, il personale è vissuto così un po' a cazzo, politicamente, però ci lascia un'orma, una traccia importante, qui scoppia il punto della singolarità. Cioè oramai comprendiamo, si comprende, ed è ancora questo vivo a tutto l'oggi, il problema che ci troviamo oggi, che non esiste una società fissata rigidamente, non esiste una politica, esistono le singolarità che vogliono avere spazio, e quello ha detto il 77. Nelle forme estreme dell'autonomia, la fine del lavoro, il rifiuto del lavoro, l'operaio massa di però la cosa importante è che esistono dei punti di partenza di processi di singolarizzazioni ai quali oggi bisogna dare risposte. Ci troviamo a 20, 30 anni e abbiamo questo problema oggi. L'altro punto è il 78. Il 78 è il fallimento di un sistema politico. L'uccisione di Moro è questo. Veramente la messa in mora, mi viene a dire, sì, è la crisi, diciamo, della democrazia in Italia. Guardate, noi quel punto là ancora non l'abbiamo superato. Non l'abbiamo superato perché quello è il punto di una trasformazione politica che in Italia non c'è stata. Quello che è venuto dopo, gli anni Ottanta, il craxismo che genera il berlusconismo, che genera i berlusconismi dei quali fanno parte, anche alla quale hanno dato rappresentazione, purtroppo corpo, i socialisti e i comunisti, io lo dico esplicitamente, Come dire, oggi non hanno dato risposta a che cosa? A questo punto importante, alla crisi di un sistema politico. Oggi noi abbiamo questo problema, da che parte riprendere la politica, da che parte, diciamo, effettivamente rendere possibile una trasformazione. Il 78 è la fine di un ciclo di lotte importantissimo. Dal 78 in poi, con la uccisione di Moro, prendiamo atto che una democrazia in Italia forse è impossibile, perché questo è una democrazia, non le utopie socialiste e comuniste, è ben chiaro. Il pluralismo, così come viene esercitato in Francia, in Germania, in Inghilterra, in America, forse in Italia non è possibile. E questo è il problema che ancora oggi abbiamo in campo. E mi avvio verso la fine. Allora, quando l'interrogativo, diciamo, l'elemento che costruisce il filo della trama, questo personaggio Serafino, no, parte da quella richiesta: ma chi è che ha ucciso Moro? Io voglio capire chi l'ha fatto, vado a vedere chi è stato, eventualmente non si capisce poi l'atteggiamento politico che voglio avere, ma non è importante. Molti in quell'epoca, diciamo, sono su quest'onda: ma com'è accaduto questa storia? E alla fine si rivolge, lo posso dire, questo soggetto nel punto, come dire, di essere il produttore, il principale produttore, il capo degli sceneggiatori, che ora sta istruendo un reality show che dovrebbe in qualche modo mimare quell'esperienza. Rapiamo qualche politico, lo portiamo in diretta, l'idea non è male, lo riportiamo in diretta. Vabbè, dobbiamo dirlo, siamo in pochi, il libro si potrà vendere lo stesso. Riportiamo in diretta le loro espressioni e vediamo quello che ne viene fuori. E qua però noi dobbiamo capire che tipo di e con questo concludo veramente, sono stato troppo lungo, e qua però dobbiamo interrogarci la problematizzazione alla quale, l'interrogazione alla quale, diciamo, Pietro Treccagnoli vuole portarci. Un elemento immediato, come dire, di interpretazione potrebbe essere dire questo: beh, in fondo Serafino, questo personaggio, è la testimonianza di un'ambiguità di fondo che parte dal 77 e non riesce a approdare che altro, come dire, che ad una sorta di modernizzazione della politica in forma di spettacolarizzazione, mediatizzazione. Su questo abbiamo delle analisi, Bonotaschi, che vengono dalla Francia. Però in fondo forse si può interpretare anche un'altra maniera. Io preferisco questo, non so se sia, come dire, probabile questo tipo di interpretazione. Un lavoro come quello di Pietro Treccagnoli, come dire, offre anche qualcosa di cui noi abbiamo bisogno, contribuisce ad un'opera di decostruzione radicale. Leviamo in mezzo i miti, leviamo in mezzo, diciamo, tutte le ambiguità, leviamo in mezzo le modernizzazioni finte, le problematizziamo, anche coloro che arrivano partendo da un passato glorioso di soggettività in cui il personale è politico, ora si mettono a fare queste cose, però leviamole ora di mezzo, facciamo i conti, diciamo, con una realtà che è completamente cambiata. Ecco, io penso che questo sia un punto importante, che allora, come dire, apre ad un, realizza un'apertura, produce un'apertura, apre a un vuoto, che è il vuoto della democrazia. Quando non c'è democrazia, ci sia un troppo pieno. Le ambizioni, i soggetti, le oligarchie occupano la scena, occupano la visibilità piena, ne danno forme mediatizzate e spettacolarizzate. Forse noi oggi abbiamo bisogno, come dire, di qualche elemento di decostruzione, dobbiamo cancellare questa scena troppo piena. E allora forse questo punto in cui Serafino si disvela come l'approdo estremo della mediatizzazione, della spettacolarizzazione moderna, e forse noi allora dobbiamo andare avanti. Allora, concludendo, forse dobbiamo confermare quello che noi stiamo vivendo in questi giorni. È vero che c'è in atto una domanda duplice di politica e di teoria, e forse una decostruzione radicale altrove è partita prima, in Francia per esempio, hanno fatto primi conti con Marx, il marxismo, le ideologie, bla bla bla, e riescono a produrre ancora cosa. Ancora noi dovremmo, nella teoria, nel nostro sforzo di lavoro teorico e nelle pratiche politiche, tentare qualcosa del genere.
Allora, ringraziamo anche Gianfranco Borrelli per le cose preziose che ha messo a disposizione di tutti. E a questo punto vorrei passare la parola ai nostri giovani, i quali che io devo ringraziare personalmente, perché ho trovato interlocutori pronti e reattivi alla mia proposta, che poi era anche una proposta di messa in discussione di loro stessi, una messa in discussione pubblica anche delle posizioni assunte e degli orientamenti che stanno maturando, che anche loro stanno contribuendo a far maturare. Quindi passo la parola, adesso non so chi voglia prenderla dei due. Allora, Eleonora De Maio.
Sì, allora, premetto che leggo perché solitamente mi dimentico tutto quello che voglio dire se parlo a braccio, quindi leggo. Allora, sono state dette un po' di cose sul romanzo e secondo me anche in modo abbastanza esauriente, il professore ha detto anche come finisce, in modo tale che staniamo tutte le curiosità. Assolutamente. No, io in realtà dico una cosa, il romanzo di Pietro in realtà raccoglie sia una storia, questo è stato detto, che raccoglie uno sfogo che poi è evidentemente un suo sfogo personale. La storia è la storia del commissario Ascione, un comportamento da un ex poliziotto dei comportamenti abbastanza discutibili e che in realtà intraprende questa sorta di vicenda, tra virgolette, investigativa, che però per tutta la durata del libro, per quanto mi riguarda, ha molto poco di giallo, tra virgolette, e molto invece di esistenziale. Ha moltissima analisi del nostro presente e delle sue patologie e poco di questa sorta di pragmatismo investigativo, insomma, di quello che si può ricercare tramite un giallo o un noir. Allo stesso modo, lo sfogo di uno di questi ex giovani del sempre citato 77 è in realtà la confessione di un padre che racconta di aver vissuto davvero e di esserci riuscito soltanto in quegli anni. E non soltanto perché allora c'era la corsa all'ideale, c'era la lotta per cambiare le cose, effettivamente c'era la lotta per cambiare l'esistente tutto, che si consumava ogni giorno per le strade, si consumava a suoni di Molotov e di San Pietrini, ma si consumava anche coi morti, perché voglio dire, quegli anni sono stati gli anni dei morti, e questa è una cosa fondamentale. E perché di fatto credo che la sua voce non è quella effettivamente di un militante, come tanti ce n'erano all'epoca. Ma perché in realtà il cambiamento in atto si respira anche nel romanzo, nell'aria, nei piccoli gesti, nelle circostanze. In quegli anni forse l'unica cosa reale, che io che quegli anni non li ho vissuti, se non i racconti retrospettivi sempre molto amari, e che in realtà posso dedurre tranquillamente da tutti questi racconti e dal romanzo definitivamente, è che le relazioni si modificarono. Il collettivo prevalse sul privato, nel senso di una condivisione costante dei ritmi di vita, delle esigenze e anche dei problemi, delle sventure. Cioè, quegli anni davvero modificarono il modo in cui si stava insieme. E questa è una cosa importante, che noi oggi patiamo in modo forte. E il narratore è in qualche modo la prova di questa modificazione, perché è testimone di una realtà provinciale, come molto provinciale, come quella di Giugliano. Provinciale perché negli anni 70 era ancora una terra agricola, sicuramente poco deturpata anche dall'abusivismo attuale. E nonostante tutto questo vive il suo piccolo 77, fatto di musica, soprattutto di musica, e di tempo speso pure a fare nulla con gli amici, ma un tempo di riflessione e di speranza e anche di sogno da un certo punto di vista. Alla luce di ciò è facile anche capire perché Pietro abbia sentito l'esigenza di confrontarsi in questo spazio simbolo di questa nostra piccola lotta, sicuramente, che è stata quella che noi abbiamo compiuto in questi mesi, assiduamente facendo un sacco di errori, sicuramente, un sacco di passi falsi, ma sempre costantemente sorpresi da noi stessi e sicuramente entusiasti. C'è l'esigenza di mettere a confronto con i termini e le parole di chi questi ultimi 40 anni li ha attraversati i due grandi momenti di antagonismo politico del Novecento, che sono stati il 68 e il 77, con quello che sta succedendo nel 2008, che non è un anno importante soltanto perché c'è stato il movimento, ma è un anno che segna delle modificazioni epocali anche dal punto di vista dell'economia politica mondiale. Questo credo che sia chiaro abbastanza. Quindi io ho questo arduo compito di raccontare il mio presente, in questo momento in cui, seppur in un momento di riflusso, ancora dispiega poche forze, ma le dispiega. Oggi è un giorno importante per la mobilitazione, ci sono le elezioni studentesche, appunto si mette in crisi il problema della rappresentanza e lo si mette in crisi ponendosi qualche domanda, cioè che cosa vogliamo, come vogliamo sostituirla questa rappresentanza, perché voglio dire i no e basta non hanno mai portato molto lontano, l'importante è discutere e costruire le alternative, perché se no non si va veramente da nessuna parte. Io credo che non sia giusto ancora parlare di noi che abbiamo cominciato, nel senso che non è giusto parlare degli errori, delle cose fatte bene, perché, come dicevo prima, nella situazione ci siamo ancora. E per le strategie, l'analisi delle strategie ci vorrà tempo, ci vorrà la lucidità che dà soltanto il tempo. Io voglio raccontarvi invece la mia generazione, lo spirito che in essa regna, e voglio provare a raccontarvi che cosa è accaduto e cosa credo abbia modificato questo movimento. Per farlo mi viene da utilizzare la metafora che Pietro fa venire fuori nel libro. Ebbene, noi siamo la generazione che può costruire un reality tanto vero da inserirlo nel politico al punto tale da reinventare un sequestro Moro, solo per fare spettacolo. E questo è l'assurdo che racconta Pietro, una sorta di desublimazione tale da rendere la storia show e giocare sulla nostalgia della rivoluzione per fare in un certo modo assenso al sistema. Noi siamo questa generazione. E io vi dico che l'assurdo del romanzo non si distacca poi così tanto dalla realtà. Se qualche settimana fa la Endemol contattò i nostri colleghi di Palazzo Giusto per chiedere loro di partecipare alle selezioni del Grande Fratello. Questa è cosa vera. La motivazione fu che il programma doveva racchiudere tutti i componenti della società italiana e quindi ci mettiamo anche il movimento, perché si porta in questo momento, e quindi ci mettiamo anche il movimento nel Grande Fratello.
È stato profeta, voglio dirlo.
Sì, assolutamente.
Con qualche mese di anticipo, insomma, avrei visto un fatto
che è accaduto, assolutamente. Dunque, questo piccolo esempio mi serve per dire che quella che ha inondato le piazze, che ha occupato le facoltà e ha portato la politica nuovamente ad essere pratica quotidiana, è la generazione che si è formata sotto l'impero dei media e dell'omologazione culturale ad essa conseguente. È la generazione che ha tessuto le trame profonde dell'involuzione culturale che ha subito il nostro paese negli ultimi 20 anni, tramite la frammentazione della conoscenza, l'incalzante impero delle TV commerciali e l'impoverimento delle relazioni umane. Torno al problema di prima. È certamente pure la generazione più incerta degli ultimi 50 anni, una generazione che cerca sapere e ha in cambio nozione e dequalificazione, che studia, pure produce eccellenze e nonostante tutto non ha prospettive davanti, né di vita e né lavorative. Sì, è la generazione dei precari, quella che vivrà gli effetti di questa valanga che sta per abbattersi sulle nostre schiene già abbastanza piegate, che è la crisi economica e non solo, e politica. È chiaro dunque come è stato possibile che, per un motivo che sembra, ovviamente paradossalmente parlando, semplice e banale, che è quello di una legge in materia finanziaria che depaupera ancora di più le casse delle università e recide con più violenza le già poche vie di comunicazione tra mondo del lavoro e università, sia riuscita a portare in piazza centinaia di migliaia di giovani. È chiaro che pure se noi restavamo costantemente sorpresi dinanzi al favore che le nostre obiezioni raccoglievano tra gli studenti, prima o poi era inevitabile che venisse fuori in tutta la sua potenza eversiva la paura che agita gli animi di tutti noi, che siamo le future vittime della giostra del precariato. Dopo 30 anni, il dibattito e la volontà di protagonismo è stato gettato nei luoghi che la prassi aveva reso passivi, nei luoghi della quotidianità, diciamo così. Li ha trasformati innegabilmente, questo spazio ne è un simbolo, in fucine di idee, di attività, fabbriche di creatività e forse molto più semplicemente, in modo molto più incisivo, in luoghi di libero pensiero. E questo non è un dato da sottovalutare, non lo è perché il segno che è un movimento che non è nato e ha trovato come casa naturale i circoli o i centri sociali, come magari è stato per il movimento del 2001, del 99-2001, diciamo così, ma ha trovato come centro le sedi pubbliche, in particolare le sedi pubbliche del sapere e in qualche caso anche le scuole superiori. E questo è il motivo per cui nessuno ha potuto sottrarsi al confronto con questo movimento, perché è stato portato dentro i luoghi della quotidianità. Noi abbiamo disturbato la quiete pubblica, inserendo in essa il dissenso, e questa è stata certamente una strategia forse ingenua, ma vincente, che ha portato le piazze a riempirsi di giovani come fossero fiumi, e non è solo il valore estetico di questa cosa che ci interessa, né il senso di soddisfazione personale che veniva appunto direttamente verso di noi che le cose le organizzavamo, ma è importante il fatto che il valore della partecipazione sta nel fatto che questa ha fatto in modo da scalzare le strutture, le ha scalzate perché ha permesso che nessuna di esse avesse una risposta tanto forte nei confronti delle grandissime quantità di studenti che sono scesi in piazza, che non erano massa informe, ma singoli. E se dopo sono stati fatti degli errori, è stato perché il diminuire della partecipazione fisiologico è stato favorito dall'irrompere delle strutture nelle loro vecchie beghe interne, nelle parole d'ordine, nel ripudio storicamente confermato da tutte le strutture dell'eterogeneità della coscienza. E questa è una cosa che forse adesso comincia a verificarsi, ma non è stato così all'inizio, perché il movimento le ha veramente sorprese, completamente. E io credo quindi, senza veramente inutile edonismo, perché forse già ce n'è tanto in giro, che però l'importanza di quello che è accaduto in questi mesi ha una rilevanza storica. È per questo che da sempre a chi chiama questo movimento l'onda, a me non piace questo nome, io rispondo che nell'indifferenziato della composizione, tra virgolette, del mare, non trova rispondenza a questo movimento, perché è un movimento di singolarità, che fluiscono veramente nelle arterie di quest'Italia, come una guerra dei singoli, una guerra di mondi gettati nelle strade a parlare di sé, finalmente disponibili ad ascoltare l'altro da sé. A questo ottobre, innegabilmente, è preceduto un ventennio di silenzio, una dittatura latente e silente dell'assenso che si esprimeva solo tramite la frustrazione, esprimeva dissenso solo tramite frustrazione individuale. A questo ottobre è preceduto un ventennio di culto del sé e del proprio Eden artificiale, e di questo oggi non possiamo non tenere conto. Così come bisogna tenere conto del fatto che noi siamo la generazione, sì, come abbiamo detto, della diseducazione mediatica, una generazione che ha fatto una scuola molto povera e però si è nutrita di video, di immagini, di deleghe nella ricerca e nel sapere, di deleghe costanti nella ricerca e nel sapere. Però siamo riusciti a essere qualcosa di diverso pure perché siamo ancora i figli degli anni 60 e 70, di coloro i quali la modificazione delle relazioni, la trasformazione del privato in pubblico, l'hanno vissuta e ne hanno fatto bagaglio, pure se spesso nostalgico. E dopo di noi rischiamo che invece vengano gli anni del deserto, i figli degli anni del deserto culturale, dell'involuzione di ciò che era stato prima, della restaurazione, gli anni della chiusura in un mondo troppo frivolo che ha lentamente distrutto la storia e la consapevolezza che si doveva avere di questa. E di questo anche dobbiamo tenere conto e preparare una risposta forte a questa cosa. È per questo che è assolutamente fondamentale che la storia ricominci ad avere un peso, così come pare lo stia riottenendo lentamente l'attualità. E momenti come quello di questa mattina possono essere un primo passo per guardare in faccia il nostro passato immediato, confrontandoci con onestà, con esso e senza paura. Io ho concluso, solo mi andava di leggervi quattro righe che Jacques Derrida scrive parlando di quella che... Ti odio. Scrive parlando di quello che viene effettivamente, dell'attacco che viene perpetuato ormai 20 anni in Europa contro tutto il sistema saperi. Jacques Derrida dice che con guerra contro l'intelligenza si intende una politica ispirata al misconoscimento, all'accecamento, persino al risentimento verso tutto ciò che è giudicato, a torto e secondo un cattivo calcolo, improduttivo o addirittura nocivo per gli interessi immediati di un certo mercato liberale. La ricerca fondamentale, l'educazione, le arti, la poesia, la letteratura, la filosofia. Nella sua forma caricaturale, ciò che viene denunciato è un economicismo miope. Quelli che ne soffrono sono invece tutti i cittadini, la società civile, lo Stato e l'economia.
Okay. Allora, ringraziamo pure Leonora per questo prezioso contributo di riflessione e passiamo la parola a Federico Simonetti, il quale è anche l'animatore della radio che sta trasmettendo in diretta questa nostra presentazione. E a lui anche, come dire, i giovani della nostra facoltà devono molto, perché ha costituito un grande polo di aggregazione e anche di organizzazione, e non è cosa da poco. Chi riesce a mediare una capacità di elaborazione con una capacità di organizzazione, come dire, pensieri e azione, e lui l'ha fatto e ne ha dato testimonianze pregevoli. La parola a lui, dunque.
No, siete stati benevolmente ingannati. In realtà io non ho alcuna capacità di organizzazione. Io ho un unico merito, in realtà, che è quello di essere una delle poche persone che in un decennio tremendo come quello, cioè, neanche un decennio, ma uno iato terrificante, che è quello che va dal 2002 a questo 2008, ha tentato in qualche occasione di imparare qualcosa facendo un po' di politica all'interno di qualche organizzazione, tra l'altro scandalosamente socialdemocratica. Il mio merito è stato questo, cioè di avere qualche nozione di come si fa ad avere a che fare con le persone da un punto di vista politico. Ed è questa è stata in realtà la cosa che ci è mancata, che è mancata per anni, un minimo di capacità di. La capacità di era anche la capacità di leggere la situazione. le organizzazioni hanno questa miopia, riescono a leggere le situazioni solo in un modo, i disobbedienti solo come eccedenza, i marxisti-leninisti solo come lotta di classe contro il potere, gli anarchici soltanto come manifestazione del potere e via così ad andare. La capacità di è qualcosa che, ed è intimamente a mio avviso tipica di una persona che si interessi di filosofia, come molti di quelli che hanno cominciato questo percorso qui a Lettere sono, la capacità di leggere le interrelazioni, la capacità di leggere il momento attraverso tutte le sue fasi, e questo è stato l'unico pregio, perché poi per il resto io sono uno che ha imparato a fare i tazebao qua dentro, e come me tanti altri ragazzi, che ha imparato a fare uno striscione sbagliando uno striscione. Non è una cosa banale se ci pensate, perché l'unico grande pregio delle organizzazioni è quello di essere persistenti, di avere sempre la capacità di restituire il know-how ad una generazione successiva. O forse sono sempre le stesse persone che si occupano delle stesse cose, però c'è una capacità di persistere in quella capacità. Noi questa cosa qua non l'avevamo. Quando abbiamo cominciato, noi questa cosa qua non l'avevamo, non avevamo idea di come si faceva un volantino, solo avevamo una vaga idea di come si facesse un volantino, non sapevamo cosa prendeva in un volantino. Infatti il nostro primo volantino era quello che noi ci sentivamo di essere. Cioè sono 15 anni che ci stanno togliendo tutto. La nostra capacità è stata quella di dire, mo basta. E infatti il messaggio era semplice, adesso basta, ci siamo incazzati, basta, non è più possibile. Solo in seguito abbiamo scoperto che esisteva uno slogan all'inizio degli anni 90 che era gli anni 80 sono finiti, la nostra pazienza pure. Io questo l'ho scoperto molto di recente. La nostra pazienza però non si è esaurita, è quello il problema. Quando noi parliamo di riflusso di questo movimento, stiamo parlando di questo, e secondo me... noi non stiamo agendo, questo movimento non sta ancora agendo perché la pazienza è finita, perché siamo poveri, perché abbiamo la certezza di non avere futuro. Questo movimento si è dato in uno sprazzo fortissimo, perché lo sprazzo fortissimo è tipico di un'altra sensazione, che non è quella dell'esasperazione, ma è quella della paura. Noi ragazzi dell'onda, che è un termine terrificante, a mio avviso, veramente terrificante. Noi ragazzi che stiamo protestando contro la legge 133 abbiamo paura di non avere un futuro, ma finché non avremo la certezza di non avere un futuro, finché la maggior parte di noi non avrà la certezza di non avere un futuro, non arriveremo all'esasperazione, perché non siamo ancora noi quelli esasperati. E non siamo esasperati perché ci hanno abituato a non leggere la situazione. Cioè noi non riusciamo a leggere la fase, non riusciamo a leggere la situazione, non tutti noi. Io quando andavamo in giro per i corsi tentavo di trasmettere la certezza di un avvenire terrificante e non il terrore di un avvenire incerto. Purtroppo ovviamente non è quello che uno dice che raggiunge il massimo della comunicabilità. Non è se io sto dicendo questo a voi, voi capite quello che sto dicendo, ma probabilmente non mantenete la ferma certezza che io ho di questo mio annichilimento di fronte a un futuro che io non ho, che io forse singolarmente in qualche modo, in qualche misura riuscirò a barcamenare con qualche aiuto da parte del caso, ma che la mia generazione non avrà, sicuramente non avrà. Perché? Perché fondamentalmente la cosa che magari Pietro, magari chi negli anni 70 ha cominciato la sua avventura politica, ma prevalentemente esistenziale, era il venire da un background che da una situazione familiare e storica che fondamentalmente già aveva poco, però che aveva visto un crescere, c'erano le meravigliose sorti e progressive, ed erano anche economiche, per cui c'era una prospettiva. Io so, e i miei compagni e colleghi sanno che con tutta probabilità non ci potremo permettere il tenore di vita dei nostri genitori. E quindi abbiamo paura di perdere, non il coraggio di guadagnare. Ed è sul coraggio di guadagnare che si fa la permanenza e la persistenza, non è sulla paura di perdere. Perché sulla paura di perdere, una volta che la legge è stata ritirata, vabbè, siamo a posto. E no, io voglio rilanciare, il mio è un potlatch, il mio. Però il potlatch lo fanno i militanti, non lo fa la coscienza collettiva. E questo forse è l'unico limite, ma parliamoci chiaro, è questione di tempo. Il liberalismo, il neoliberalismo ha mostrato la sua strutturale incapacità a gestire il mondo com'è. E a me sinceramente fa ridere Bush che acchiappa un paio di scarpe in testa, ma mi dà anche il polso della situazione, cioè di quanto desacralizzato sia una certa forma desacralizzata sia una certa forma di potere. Questi sono i tempi, cioè sono i tempi nei quali Bush può ricevere un paio di scarpe in testa, perché tanto non è Bush che la comanda. Probabilmente in questo momento siamo in un periodo di interregno nel quale non la comanda nessuno, e quindi Bush pure si può prendere un paio di scarpe in testa, ma magari per le dirigenze cinesi meno, però vabbè, è un altro discorso. Noi viviamo in un orizzonte di profonda incertezza, e su quella profonda incertezza che si muove la nostra rabbia paurosa. Ma fin quando non sarà una rabbia esasperata, difficilmente riusciremo a creare una persistenza, a creare soprattutto una politica, perché questo è quello che manca anche a noi. A noi manca un percorso di emancipazione che parta da delle pratiche reali. Noi questa cosa qua non ce l'abbiamo ancora, ci stiamo lavorando, perché dobbiamo lavorare anche a quelli che sono le nostre idee su cosa significa una politica partecipata, una politica universale nel senso dell'eguaglianza. E questa cosa può venire fuori soltanto attraverso il pensiero. Ecco, una cosa per esempio che ho notato nel libro di Pietro, che mi è piaciuta molto, è che la gente pensa continuamente, chiunque. I ragazzi dello chalet, che secondo me non è solo Pietro, perché tutte le riflessioni sul 77 potrebbero tranquillamente essere fatte da persone diverse tra loro in ogni capitolo, pensano continuamente, ripensano quegli anni. Il commissario Ascione, che è una persona terrificante, pensa, è perché se noi ragioniamo, se noi riteniamo in un aristocratismo sinistroide che francamente trovo aberrante, che la gente vota Berlusconi perché è scema e non pensa, abbiamo sbagliato palazzo, abbiamo perso tutto, abbiamo completamente fallito quello che è l'obiettivo di creare una politica. Perché senza una politica possiamo anche rifarci ai più bei testi della tradizione operaia, marxista, operaista, che francamente ancora tendo a considerare facenti parte del mio orizzonte culturale, ma fondamentalmente non elaboriamo una politica se non riusciamo a capire qual è il pensiero alla base delle scelte della gente. La gente non è stupida, la gente continua a pensare, il suo pensiero è infettato, è iniettato da logiche, che sono logiche politiche, che sono logiche ideologiche, certamente, che non vedono il fuori. Il commissario Ascione non vede il fuori, il commissario Ascione vede tutto attraverso uno schermo televisivo, ma pensa, e pensa anche il suo pensare, pensa anche il suo vedere tutto attraverso uno schermo televisivo. Ma quello che gli interessa non è quello che vede, è il filtro attraverso cui lo vede. C'è un pensiero alla base di quel pensiero, e quello che i ragazzi dello chalet invece, a differenza della gente comune, pensano è proprio l'immediatezza della vita, è proprio il vogliamo tutto e vafammuc. Vogliamo tutto perché vogliamo tutto? Perché è tutto qui, e il mio volere tutto testimonia della banalità di chi mi dice che non vuole tutto, della continuazione. Il volere tutto, che ovviamente è reinterpretato all'interno della plurivoca volontà altrui, del movimento, interno al movimento, del marxismo immaginario, del sognare la California, di tutte queste cose che facevano parte del movimento, perché era un movimento, perché non era perché c'era però qualcosa di comune alla base di quel movimento. Non era un movimento unitario, monolitico, perché unitario e monolitico significa che un'idea, che una verità venuta fuori da un movimento politico abbia la forza di eliminare l'opinione. Questo non è fare politica, questo è stalinismo, è terrore, è disastro. Ma la capacità di cogliere il medesimo all'interno dei processi multipli e molteplici, tipici del reale, è la forza di un movimento. È quel medesimo all'interno delle molteplici posizioni degli anni 70, in particolare del 77, è proprio il cercare la vita dov'era, cioè nelle cose che c'erano. Ora, questa cosa qua nel libro di Pietro viene fuori in maniera assoluta ed è il pregio di questo libro ed è il motivo per cui io l'ho letto praticamente tutto d'un fiato. Il pregio è questo, cioè la capacità di cogliere la rottura, che era rottura quotidiana con degli schemi. Perché l'unica fedeltà che quei militanti avevano e che poi inevitabilmente hanno perduto proprio perché c'è stata un'altra rottura, era la rottura con la continuità dell'obbedienza, degli schemi tradizionali. C'è stata con il sequestro Moro e con l'uccisione di Moro finisce quell'esperienza, perché tutti tornano a casa. Tornano a casa e lasciano la 8.50 nel parcheggio con la nebbia, solo quell'8.50 alla fine di The Last Waltz. È questo il problema. C'è questo dietro la fine di quell'epoca. Cioè c'è la rottura della rottura. Non si può più continuare a rompere, perché sennò c'è stanne morto. E questo è il problema. Ricordare continuamente che ci sono stati i morti in quell'anno, in quegli anni, è probabilmente anche questo uno dei segni della sconfitta. Noi le sconfitte, gli errori sì, quelli ci servono e li dovremmo studiare meglio. Poi magari in un'altra sede parleremo anche del motivo per il quale gli errori noi non li conosciamo neanche, ma qua stiamo parlando, insomma, sarebbe un discorso lunghissimo. Gli errori ci servono e li dobbiamo analizzare, ma la sconfitta, cari miei, è un qualcosa che viene imposto dal vincitore. Cioè, la sconfitta fa parte del linguaggio del padrone. Io voglio leggere la sconfitta nei suoi errori, ma non voglio lo sconfittismo. La sconfitta non la leggo, cioè la leggo ma non la studio. Io studio le vittorie, e le vittorie di quegli anni stanno nel modo in cui veniva operata la rottura. E pur nella nostalgia, inevitabile in un romanzo che parli di quegli anni di quegli anni in generale, della propria giovinezza in particolare, inevitabilmente, la vittoria nel libro, filtrata dalla nostalgia, ma nel libro di Pietro c'è. E questo è il motivo per cui io vi invito fortemente a leggerlo. Grazie.
Ok, allora ringraziamo pure l'ultimo intervento. Federico è come al solito riesce a dare anche misura a pensieri complessi e forma anche comunicativa efficace, certe volte a certi contorcimenti che sono inevitabili, perché la realtà è contorta, ecco, diciamo le cose come stanno. E poi c'è l'aggravante che è filosofo, e quindi naturalmente, però c'è il beneficio di una cultura letteraria che in qualche modo stempera anche le complicazioni della filosofia. Va bene, comunque abbiamo giocato fino adesso, ma vorrei dire, adesso vorrei confessare il mio orgoglio di come sta andando questa cosa, perché mi sembra veramente un incontro che pur nella immediatezza della comunicazione appunto verbale eccetera, e si sta svolgendo ad alti livelli, siamo tutti diciamo su un'onda molto alta con cui stiamo guardando insieme e un romanzo e le nostre situazioni, ma anche 40 anni, 50 anni di storia, si stanno incrociando le prospettive in un modo veramente straordinario, e di questa cosa non posso essere se non contento. Per arricchire queste prospettive vorrei che qualcuno, sarebbe auspicabile, sarebbe anche mio desiderio che qualcuno prendesse la parola, qualcuno di voi, per integrare, per contestare, per chiedere chiarimenti, per parlare del libro ancora più a fondo, insomma è un incontro aperto, non abbiamo neppure limiti di orario, possiamo anche proseguire senza mangiare. Per chi ce la fa, non per Pietro, Pietro ha bisogno della sua pausa pranzo. Vabbè, comunque, voglio dire, non abbiamo confini, quindi chiunque può prendere la parola e integriamo queste prospettive con riflessioni, ulteriori riflessioni e ulteriori punti di vista. Vi pregherei di farlo appunto con semplicità, alzando la mano e venendo al microfono. Raffaele Abbate, vieni, vieni Raffaele, per piacere. No, no, è perché siamo in onda. Ah.
Sì, grazie. Può essere molto interessante una testimonianza di una generazione prima, il 68. Io sono di quella generazione e l'ho vissuta come l'ha vissuta Pietro, ai margini dell'impero, ai confini dell'impero. Cioè, dice proprio questo. Ai margini della rivoluzione. Io pure l'ho vissuta ai margini della rivoluzione, però l'ho vissuta intensamente, mi vuole costruire un futuro che tutto sommato mi andrà bene, però io non ci vedo nessunissima differenza. I giovani, perché poi bisogna stabilire una data, non è cominciata nel 67, è cominciata nel 66, con la manifestazione in occasione della morte di Paolo Rossi. Il vero 68 napoletano è cominciato nel 66. E lì cambiamo molte cose. Cambiamo molte cose. L'università una volta era una torre d'avorio. I professori stabilivano il come, il quando e il perché. Però vabbè, io non voglio rievocare quegli anni, ne parlano i libri di storia, la cronaca, gli errori che sono stati fatti. Pure noi abbiamo avuto molti morti nel tempo. Gente finita in galera, gente morta per droga, gente che è diventata berlusconiana, io hai voglia quanti ce ne stanno. Quelli sono morti, quelli là, io li considero morti. No, invece quello che mi preme sottolineare, mia figlia invece è una pantera, io ho una figlia che è una pantera, e l'ultimo mio figlio sta facendo l'onda a Roma, quindi insomma mi manca il 77 per ovvi motivi. Io nel 77 ero un integrato, ero entrato nel sistema. Io ho scritto un pezzettino, sto scrivendo la mia biografia, ma per sfizio sarà pubblicata postuma, perché io scrivo romanzi noir pure io. E ho scritto un pezzo per quegli anni, perché dopo laureato avevo due alternative: fare l'avvocato e la carriera universitaria. Le iniziai tutte e due, non dico con quale professore, laureato in giurisprudenza. Poi mi sono reso conto dopo un anno che non mi andava a rifare l'avvocato di Strozzini e non mi andava a rifare lo sciacquino. Sì, l'ho raccontata questa cosa. E non mi piacque fare lo sciacquino del professore emerito. E decisi, visto e considerato che devo avere un padrone, preferisco avere lo Stato come padrone. però io ascoltavo Federico e Viaggio nel tempo. I giovani di quegli anni, noi parlavamo così, forse la differenza è quella, i ritmi sono quelli, i pensieri sono quelli, le aspirazioni sono quelle. Forse l'unica differenza, aveva ragione Pietro, noi volevamo un futuro, lo vedevamo il futuro perché? Perché noi partivamo da una situazione completamente diversa da quella attuale. I miei genitori, una famiglia medio borghese, papà ferroviere, mamma casalinga, però non è che si notasse nel loro, ma noi partivamo da una situazione diversa dai giovani di oggi, che avete tutto quello che vi abbiamo dato noi genitori. È chiaro che in una situazione economica come quella di oggi, è chiaro che c'è da avere il terrore e la paura del proprio futuro. Perché, secondo me, e questa è la cosa, si vive troppo nel presente. Cioè è opportuno che i giovani vadano a recuperare le memorie del passato. Non mi ricordo chi l'ha detto, forse l'ho detto io, non mi ricordo, questa frase la dico sempre. Sarà Pietro magari che è un citazionista principe. Il popolo che non ha passato non ha futuro. Un popolo che non conosce il proprio passato, non è il proprio passato, non ha futuro. Non lo so chi l'ha detto. Vorrei, non lo so, io la cito, dico non lo so, forse me la sono inventata io sta cosa, non lo so. No, io vorrei, non la voglio fare tanto lunga, c'è una cosa che mi piace sottolineare nel romanzo di Pietro, c'è un che di prustiano, sì, c'è una pagina che è prustiana. Le Maddalene evocano a Proust i ricordi. E invece tramite la voce non di Ascione, ma del pizzaiolo amico di Ascione, il macchiato, c'è una pagina in puro stile prustiano che attraverso il cibo rievoca le memorie. Ma non è il cibo, le maddalene che sono dei dolcini che fanno ridere, ma sono le grandezze della cucina napoletana. Meravigliose. La braciola di Cizza, il Samurcio e il Sanguinaccio. Io il libro di Pietro l'ho letto, l'ho divorato, anzi ne ho comprato due copie, perché sono andato alla fiera del libro, no, non per piaggeria, sono andato alla fiera del libro e l'ho comprato, me lo sono messo nel giacuno, perché c'è una io dico l'Alzheimer avanza, tengo la cava in merda, me lo sono perso. Sono arrivato a casa, stavo a Roma a casa di mio figlio, sono arrivato a casa e non l'ho trovato più. Il giorno dopo l'ho comprato e l'ho divorato. L'ho letto in un'ora e mezza, si legge facilmente. Ed è bello, si legge facilmente perché è scorrevole, però uno ci si deve fermare sopra. E poi chi non l'ha letto, c'è una cosa che è favolosa. L'utilizzo della lingua napoletana, non del linguaggio, perché il napoletano è una lingua, ha una caratteristica. In una maniera così... cioè non quel napoletanismo del mandolino, della pizza di Pulcinella, ma quel napoletano che è radicato nelle tradizioni popolari e borghesi. Popolari e borghesi. Vi invito a leggerlo, chi non l'ha fatto, non è una marchetta che sto facendo, perché davvero, davvero ne vale. E vi invito anche di andare a recuperare l'altro. Non lo chiamano Velé, dove c'è pure Ascione, e Ascione lì si scatena molto di più, Ascione, io sono convinto che ne fa la terza puntata di Ascione, e lì deve parlare, perché poi gli ho fatto un appunto, deve parlare, ha dimenticato nel Proust, ha dimenticato un piatto tradizionale, il capitone, e da noi che siamo a Natale. Grazie.
Grazie Raffaele Abate. Allora c'è qualche altro che vuole prendere la parola? Mi costringete altrimenti a passare il microfono a Pietro. Cercate di prendere, di graffiare, di grattare. C'è qualche altro davvero che vuole aggiungere qualche cosa, qualche riflessione? Qualche... Ecco, allora passiamo.
No, io innanzitutto volevo ringraziare tutti, io mi riconosco, stranamente mi riconosco in tutte le valutazioni che sono state fatte, poi ovviamente è inutile dire che quando si scrive un libro, si fa un disco, si fa un film, hanno una vita propria, non ne sei neanche più padrone, insomma, voglio dire, ognuno è libero, è proprio l'atto della scrittura, è consegnare agli altri qualcosa che diventa autonomo e ognuno ci trova quello che vuole. Però al di là di questo, proprio nello spirito di come i contenuti del libro, una stagione, diciamo, della storia italiana, una stagione, diciamo, del modo di essere giovani, poi in realtà si riaggancia a tutti i modi di essere giovani, cioè con la grande differenza che io ho detto prima, cioè che in realtà noi avevamo un futuro, lo avevamo disperdere, scoprivamo che potevamo avere anche ragione portando avanti il nostro corpo, la nostra singolarità, il nostro essere unici. Questo poi, la cosa che diceva Eleonora mi piaceva molto, cioè quando diceva noi saremmo anche capaci di fare lotta politica facendo quello che poi io vedo come uno spettro, cioè che la politica diventa un reality show, insomma, no? Io poi alla fine del libro mi sono reso conto che poi ho applicato un criterio, tanto possiamo dire avendo svelato il finale, un criterio, c'è una frase di Marx, cioè che la storia si ripete, la prima volta è tragedia, la seconda è farsa, no? Cioè alla fine ci ho ripensato dopo, perché poi le cose vengono dopo, in realtà rifare il delitto Moro o qualcosa di simile come un reality show è fare una farsa su una tragedia, insomma, e quindi ripeterla. Quindi ci sono tutti questi elementi che nei quali mi ritrovo. Poi riflettevo mentre parlavamo che poi per il lavoro che ho fatto, per gli anni che sono passati, cioè io... Noi in quegli anni, perché poi c'è tutto un lato tragico di quegli anni, in quegli anni era possibile che un ministro democristiano come Donà Cattin avesse un figlio terrorista, no Marco? Era possibile che un vice direttore della stampa Casalegna avesse un figlio che scriveva su Lotta Continua? E io con gli anni, insomma, se in quegli anni quando ammazzarono Casalegno, io insomma manco me ne accorsi, ne ammazzavano uno una settimana, poi da quella periferia della rivoluzione non avevo neanche coscienza, cioè se allora diciamo mi sembrava una cosa tutto sommato poco importante, poi con gli anni scopri che quel Casalegno poteva essere un mio collega, no? Poteva essere, non dico io, insomma, dico però poteva essere una persona con la quale io condividevo il mio lavoro, condividevo la mia professione, quindi la vedi poi in una prospettiva completamente diversa. La vedi con una prospettiva in cui il male che poi comunque in quegli anni è venuto fuori, perché poi c'era anche quello, è qualcosa che con gli anni cominci a capire che peso può avere nelle singole vite. Io nel libro, diciamo, quando ho scritto questo libro non mi sono molto documentato, ho letto qualche libro sul 77, perché poi ho cominciato a scrivere l'anno scorso, quindi c'erano, come accapita, l'editoria ritira fuori tutta una serie di libri, qualcuno non era uscito, qualcuno l'ho letto, qualcuno l'ho solo comprato, non l'ho proprio letto perché a un certo punto poi mi sono stancato, e mi sono stancato proprio di tutto quel modo di raccontare quegli anni con tutto questo male che c'era. Erano libri che raccontavano solo una serie di omicidi, qualcosa che io ma li avevo dimenticati, non li avevo rimossi, non ci avevo più pensato. E volevo invece dare sfogo a quello che non trovavo in nessun altro libro, cioè era la voglia di vivere, la voglia di la scoperta del sesso che era legata a quegli anni in un modo preponderante. Non dimentichiamo che è stata l'ultima grande stagione prima dell'AIDS, cioè voglio dire all'inizio degli anni 80 c'è stato il grande spettro che ha anche contribuito secondo me nel cambiamento dei rapporti sociali, cioè quando c'è stata la grande paura dell'AIDS sono cambiate anche, è venuto meno anche tutta quella libertà sessuale nella quale la generazione del 67 è vissuta, cioè si aveva paura di fare sesso con persone che non si conoscevano, insomma c'era un ritorno anche alla monogamia, e anche tutto questo faceva parte di un riflusso, diciamo, dettato da tutta una serie di fatti. L'AIDS non è imputabile a nessuno in modo specifico, però tutto questo ha contribuito a... Allora, questa scoperta della vita, dell'essere giovani, del volere tutto, cosa che tutti abbiamo ripetuto, era qualcosa che si era... non se ne parlava quando si storicizzava quel periodo. Allora io volevo raccontare come quel periodo era allegro, c'erano gli indiani metropolitani, c'erano le persone stupide che rivendicavano la propria stupidità, cioè dalla sapienza alla scemenza, no? E una risata vi seppellirà, c'è la voglia di... E poi c'era tutto questo. Un'ultima cosa poi che io ho lasciato in sospeso nel libro, che poi rileggendo, l'avevo già scritto quella parte lì, però poi non l'ho voluta cambiare apposta. Una risata vi seppellirà, nella mia memoria è uno slogan del 77. Poi invece, ecco, invece Raffaele già mi dice, no, era uno slogan del 68. Io l'ho legata all'immagine che poi scrive nel libro, alla Sapienza, al grande striscione verticale, non ricordo su quale facoltà, per me è sempre legata a quello. E nel libro c'è una parte in cui io parlo con un personaggio, non io poi insomma in realtà quel personaggio non sono io, una qualcosa di molto collettivo. Il personale, questa voce narrante, parla con la figlia, la figlia dice, no, è uno slogan del 68. E no, dice, no, è del 77. E in realtà io poi dopo ho scoperto che forse aveva ragione mia figlia, era del se... però l'ho voluto lasciare così, l'ho voluto lasciare come una...
Però io devo aggiungere una cosa, che sarà stato un soggetto collettivo, però il dialogo con la figlia c'è stato.
Vabbè.
La figlia ancora, cioè,
vabbè, comunque quella parte l'ho voluto lasciare con questa valutazione che è molto... romanzesca, insomma una licenza poetica, chiamiamola così, nel senso che non ho voluto indagare se poi avevo ragione, non stavo facendo storia, non stavo facendo neanche cronaca, niente, era la scoperta che forse noi stavamo dentro qualcosa che era cominciato, che era più grande di noi, però lo rivendicavamo comunque sempre come nostro, cioè come fatto che ci riguardava a noi come soggetti singoli, come individui, come lotta esistenziale più che lotta politica. Neanche.
Devo dire che li ricordo quelle riunioni molto lunghe, molto pallose, con continue mozioni d'ordine, che quindi si ripartiva ogni volta da capo. Vabbè, comunque un'altra cosa interessante forse è che in quell'epoca erano i fisici, specialmente a Napoli, a avere un ruolo di aggregazione e di stimolo continuo del movimento, e l'istituto di fisica teorica per noi era casa nostra, cioè ci stavamo proprio al nostro agio, perché indipendentemente dalle facoltà c'era un denominatore comune, ma erano loro i promotori e gli attivatori di stimoli, eccetera. Beh, passo la parola adesso a Gianfranco Borrelli.
No, il 68, beh, non è vero, il 68 pure c'erano elementi, diciamo, di allegria. Il 68 è stata la prima volta che nelle occupazioni le coppie rimanevano nell'università e facevano quelle che avevano a fare, c'era una cosa bella, c'era una grande scoperta. È vero che c'è un elemento di grande confronto, di antagonismo e di conflitto tra le parti politiche e le altre parti. A Napoli, per esempio, c'è questo episodio che io ricordo in alcune cose che ho scritto, c'è di Luciano Caruso che rappresenta una bella immagine, una scritta festa, tre volte ripete questa parola, e questa parola, come dire, si incrina, si rompe, perché c'è un mancato dialogo tra la parte artistica del 67-68 e i politici alla fine hanno la meglio. Il 68 viene da lontano, viene da Port Huron, come viene rappresentato nel film The Big Lebowski dei fratelli Coen, nel gruppo degli americani, Port Huron, che però fanno opera di teoria, amici cari. Quel documento di Port Huron è importantissimo, che parla della malinconia degli americani, della loro perdita che deriva dall'alienazione di questa società. Cioè, teorie importanti, io insisto su questo punto, ma sarà pure serioso sto fatto, però teorie importanti. E poi voglio dire, non per giocare, voglio mettere insieme il fatto dell'onda con la scarpa. L'onda non è un bel termine, la scarpa di Bush, no? Beh, c'è una canzone napoletana, si chiama Ima ricorde te, e dice Ima ricorde te quando sto vicino mare, quando l'onna chianu chian va serena e può scumpare e può torna a savasà. Ima ricorde te. Sai cosa è interessante? Cioè l'iterazione naturale può essere anche termine, come dire, di una produzione di cura e di amore per l'altro soggetto. Quindi stondo non nepoto, insomma, può tornare come termine di un rapporto fecondo tra amore e politica. E in più, quel fatto della scarpa di Bush. Ma che è una cosa importantissima, ha ragione Federico. Peggio se l'avesse colpito, ma meglio che non l'ha colpito. Ma è un fatto simbolico, eccezionale. E la politica si fa attraverso la teoria e attraverso la produzione dei simboli. Quindi se l'onda ritorna e produce dei simboli forti di scarto e di separazione, le cose vanno bene.
C'è qualcuno che vuole ancora aggiungere qualcosa? Va bene, allora chiudiamo qua. Devo dire grazie a Pietro Treccagnoli e grazie soprattutto ai nostri giovani. Un grazie ai nostri giovani che ci hanno ospitato e che hanno colto questa occasione come un'occasione di riflessione comune. Dobbiamo sempre essere grati per queste cose. Grazie.
Ringraziamo il professor Tortora, ringraziamo Pietro Treccagnoli, ringraziamo tutti. Pietro si ringrazia. Allora, noi intanto abbiamo gli oneri nei confronti della nostra radio e dei nostri ascoltatori. Vi mettiamo un po' di musica, stavolta una selezione mia, perché Pietro dovrà andare via. Quindi vi ricordiamo che il libro è in tutte le librerie, che vale la pena leggerlo davvero, come ho tentato di dire in questi momenti. E vi lasciamo con una playlist, perché in questo momento non abbiamo programmi. Ricordiamo che il martedì c'è sempre questo enorme buco nella programmazione e niente, venite qua e fate un po' di radio, insomma, che abbiamo bisogno anche di voi. E vi lasciamo ai Tre Allegri Ragazzi Morti con Mio Fratellino Ha Scoperto il Rock and Roll e poi, insomma, via così ad andare con la musica che riusciremo a passarvi. Buon ascolto.